Grazie a voi per avermi dato questo spazio in cui posso così estendere un po' l'esperienza, un po' lo studio in una prospettiva teologico-esistenziale. La teologia è prima di tutto riflessione critica, studio, ma guai se la teologia rimane negli appartamenti dell'Accademia e non si apre alla vita e non arriva al popolo di Dio con tutta la ricchezza della fatica del pensiero, ma anche della possibilità di nutrire la fede dei cristiani. Vorrei complimentarmi con Don Paolo perché siamo giunti, credo, ad una tappa molto significativa della Chiesa italiana, avendo messo a tema questo argomento così delicato. È il frutto di un lavoro che parte da molto lontano anche alla CEI, nell'ufficio famiglia, ecco, anche se non ci si è sentiti di affrontarlo così con un convegno a largo raggio, però strada facendo si è preparato un terreno, delle idee, delle aperture. E mi sembra importante il soggetto Chiesa che si interroga come soggetto Chiesa, non più come singoli, che riflette, che si confronta e che discerne. Perché la motivazione è molto chiara? Perché questi figli sofferenti hanno bisogno di una cura speciale, di una dedizione e di una possibilità di cammino anche per loro significativa. Mi sento di essere molto attenta alla lezione che ci viene da Verona, che io definisco la svolta antropologica della pastorale. Una pastorale che ancora pensi di rivolgersi alle masse è pastorizia. La vera pastorale passa dalla concretezza della vita dell'uomo, del vissuto e delle esistenze sofferte delle persone. Verona ci ha fatto incontrare l'uomo nelle varie condizioni di vita. Prima tra tutte la fragilità, ma poi l'affettività, il riposo e la festa, la cittadinanza. Allora credo che siamo in continuità con questa lezione che ci ha dato Verona, soprattutto congiungendo l'ambito della fragilità con l'ambito dell'affettività. La fragilità è una condizione creaturale, siamo creature e non creatori, è una condizione che deriva dal peccato, siamo fragili perché corrotti dall'inizio, ed è una condizione esistenziale del nostro tempo di cui dobbiamo prendere assolutamente atto, sapendo che dentro questa condizione c'è tanta gente che soffre e che non riesce a venire a capo, soprattutto riguardo alla ricerca del senso della vita. L'uomo è la via della Chiesa. Ci aveva consegnato questo grande patrimonio Giovanni Paolo II, che era un antropologo prima di ogni altra cosa, almeno nel tempo del suo studio e del suo insegnamento. La cosa che vorrei dire è questa: assumere questo problema, che ormai è macroscopico, come una provocazione dello spirito per la Chiesa. Una provocazione dello spirito della Chiesa, non solo un peccato da attenzionare, non solo un gruppo di persone da curare, ma una provocazione dello spirito perché la Chiesa riscopra di non essere il regno, avere l'umiltà di rimandare a Cristo Gesù, lui è il regno che ha fatto irruzione nella storia dell'umanità. Quella provocazione dello spirito perché ci sentiamo sempre in questa umiltà servi della verità e non proprietari della verità. Terzo, provocazione dello spirito perché ci è chiesto fino alla fine dei tempi di essere araldi del Vangelo senza esaurirne lo spirito e le valenze. Fino alla fine comprenderemo, capiremo sempre più con l'assistenza dello Spirito, quindi dobbiamo credere ad un dinamismo dello Spirito che illumina la Chiesa nella comprensione e nella fattualità della parola di Dio nella storia. Questa provocazione dello Spirito ci chiede di essere creativi per rispondere in modo nuovo a questioni nuove. Allora, inventare una pastorale delle realtà difficili e irregolari delle famiglie significa porsi in ascolto dello Spirito, porsi in ascolto dell'uomo in condizione di fragilità e lasciarsi ispirare come Chiesa, non più come singoli o piccoli gruppi, ma come Chiesa nella strada da tracciare per accompagnare queste persone. Nonostante il nichilismo imperante, l'età della giovinezza è un'età in cui si sogna, per fortuna, ancora. Si sogna con grandi progetti meravigliosi, soprattutto nel campo affettivo. Io spesso sento dire ai ragazzi, non importa se non trovo un lavoro come io spero, l'importante è che trovo un compagno o una compagna per la vita che sia quella giusta. Ma l'esperienza purtroppo insegna che i sogni nel cassetto in buona parte rimangono nel cassetto, altri si realizzano solo in parte e comunque la vita riserva sempre sorprese positive ma anche imprevisti negativi e disavventure impensabili. All'uomo è dato, è chiesto di essere aperto agli eventi. Non ci si può chiudere e ripiegare su se stessi quando accade qualcosa di così negativo o di imprevisto. Senza illudersi di controllarli con la sola razionalità, ma anche senza soccombere come in balia di uno tsunami. Qualche volta uno vede delle onde che coprono le famiglie e nessuno riemerge più come persona che persegue un progetto di vita. Raramente nei giovani si insinua l'idea che quell'amore può finire, anche se poi di fatto tante convivenze si possono spiegare così, cioè nella non sicurezza di questo amore che regge all'urto del tempo. Ma l'amore vero porta in sé una promessa di eternità, una promessa di unicità dell'uno per l'altro. Tu, tu solo, tu per sempre. Questo non noi cristiani, gli uomini, è un dato antropologico universale, perché l'amore trova iscritta in sé questa aspirazione all'eternità e all'esclusività del partner. Poi noi abbiamo elaborato qualcosa che è antropologico e teologico e parliamo della indissolubilità, della fedeltà, ma si parte da un dato antropologico. Tant'è che ci sono famiglie di persone che convivono, che hanno una vita luminosa dal punto di vista dei legami affettivi e della relazionalità, perché c'è una naturalità del matrimonio. La crisi, quando comincia a profilarsi, genera delle illusioni, si risolverà. Vedrai che col tempo questo problema si risolverà. E questo dimezza il coraggio di affrontare in faccia il problema. E quando si è poco attrezzati nell'arte del dialogo, non ci si fa aiutare e si fa trascorrere il tempo, la crisi diventa sempre più difficile da affrontare e da risolversi. In più c'è quella diffusa idea che i panni sporchi si lavano in famiglia e quindi la coppia, prima di aprirsi anche alle proprie famiglie di origine, i genitori, i fratelli, le sorelle, aspetta un bel po' prima di comunicare che qualcosa non va. E quando poi si interviene, il sacerdote, lo psicologo, l'amico, il fratello, la mamma, non possono far altro che contemplare il decesso di un amore e non poter far altro. anche se noi sappiamo che la attualità del sacramento permetterebbe in qualunque circostanza, in qualunque momento, di ripartire nel nome del Signore, perché ciò che è impossibile agli uomini è sempre possibile a Dio. Allora non è mai troppo tardi, nel senso che l'Eros, ce lo ha insegnato Benedetto XVI, è fatto per innestarsi vitalmente nell'agape. E quando l'agape viene meno, l'Eros impazzisce. Allora è la compiutezza dell'Eros, dell'attrazione tra i sessi, voluta da Dio nell'atto della creazione, è di giungere a quella unidualità della coppia che rispecchia la unità e trinità di Dio. Allora la comunità cristiana si pone dinanzi alle famiglie non solo per dare un aiuto quando non c'è più niente da fare, ma deve porsi, ed è tutta la fatica che sta facendo anche la Chiesa italiana, a rivedere la formazione dei nubendi per prevenire le crisi, i gruppi di spiritualità familiare per accompagnare qualche volta le crisi. E sono sicura che se funzionasse una certa pastorale permanente per le famiglie, molte crisi, anche se insorgono, perché può essere fisiologico che insorgano, potrebbero risolversi positivamente. La mia relazione è intitolata Da esistenze in frantumi a germogli per una vita buona. C'è un dinamismo da a. E vorrei dire che l'idea è quella di passare da una condizione di lacerazione e di smarrimento da uno stato profondo di avvilimento ad uno stato di positivo riorientamento della propria vita, quasi una ricreazione. Passare da morte a vita, ma se ci riflettiamo un attimo, chi può passare veramente da morte a vita? Chi è radicato nel mistero pasquale, dove morte e vita sono le due facce dello stesso mistero. Allora, quello che vorrei dire qui è che non è l'esito automatico di un itinerario. Stai così, starai meglio. Assolutamente no. Ma è un attraversamento doloroso e responsabile di tappe che sono ineliminabili e che permetta questo attraversamento di essere vissuto nella grazia di Dio, per cui si manifesta una misteriosa sinergia tra l'uomo, la donna in difficoltà e l'azione dello Spirito. Ecco l'attraversamento, chi permette di farlo? È lo Spirito Santo che conduce dalle tenebre alla luce. Allora l'uomo è in questione, non può stare in una condizione passiva ad attendere che il tempo risolva. Deve porsi invece in un atteggiamento attivo di accoglienza della grazia e di, come potrei dire, capacità di fruire della grazia, permettendo alle proprie risorse di diventare capaci di oltrepassare l'ostacolo, di andare oltre. Questo che vi dico, cioè che non è automatico il passaggio, lo dice il fatto che due persone poste dinanzi allo stesso evento, alla stessa situazione, hanno nella loro vita due esiti, qualche volta diversi, per non dire opposti. Questo la dice lunga, certo, sulle capacità, sul carattere, sugli aiuti, quanto vogliamo, ma anche su questa forza sinergica che si crea tra la libertà illuminata dell'uomo e l'azione corroborante di Dio. Si tratta di vivere dunque il cambiamento come sfida, di considerare l'ostacolo come superabile, di coltivare la fiducia nella vita nonostante tutto, di rafforzare le relazioni positive e di fare appello alla creatività per reinventare l'esistenza. Allora, solo in questo modo si evita la autodistruzione, l'inabissarsi in un dolore senza più emergere come persona. Per risalire la china, per trovare nuove ragioni di vita, bisogna resistere alla tentazione della disperazione e soprattutto avere l'umiltà di chiedere gli aiuti giusti a Dio e agli altri. Quello che è importante è che il disegno di Dio sulla persona non viene meno perché accade un evento disastroso, tra virgolette. Il disegno di Dio rimane in piedi, perché Dio è colui che ci ha creato, Lui è fedele e Lui ci accompagnerà fino al pieno compimento della nostra persona. Quindi pure in mezzo alle disavventure si può reinventare un mosaico, probabilmente con un disegno diverso dall'inizio, ma con gli stessi tasselli si può reinventare una vita dove pure si alternino luci e ombre. Allora mai deve venir meno la speranza di poter compiere nella persona il progetto che Dio ha. Sant'Ignazio diceva: fate tutto come se dipendesse da voi e allo stesso tempo fate tutto come se dipendesse tutto da Dio. Per dire che in questa sinergia bisogna avere questa capacità di abbandono senza riserve, di lasciar fare al Signore, ma anche fare appello a tutte le risorse e capacità personali. Passare dunque da una condizione all'altra mette in gioco la fruttuosità della nostra fede. Chi ha una visione di fede ha una marcia in più, attenti, non perché le cose gli vadano meglio o perché sia più facile, ma perché può contare sull'aiuto di Dio e sull'aiuto della comunità madre. Allora questo innesto nel mistero pasquale diventa in una maniera unica particolarmente fecondo in questo passaggio da morte a vita. L'orizzonte chiaramente del mistero pasquale non può che essere l'orizzonte della speranza cristiana. Senza speranza, dice Benedetto XVI nella Spe Salvi, non si può vivere. Noi viviamo perché speriamo, speriamo nel futuro, speriamo in qualcosa, speriamo in una novità di vita. Ma la speranza cristiana non è l'attesa di qualche cosa, ma è credere con tutti se stessi in qualcuno. Anche qui la dimensione personalista della speranza. Noi crediamo in qualcuno, cioè ci affidiamo a qualcuno. In te, Signore, noi speriamo, diceva il salmista. Chiunque spera in Lui non resta deluso. Beati coloro che sperano in Dio. Allora l'abbandono nel Signore va di pari passo con la certezza che Dio ci vuole salvi, e con questa parola salvi però parliamo di una salvezza globale, anche antropologica, anche storica, non soltanto la salvezza dell'anima dopo la morte. Parliamo di una salvezza globale, di una pienezza di vita. Allora bisogna abbandonare le logiche mondane, no? Beati i fortunati, beati i sani, beati i potenti, beati i forti, beati i furbi, per approdare ad una apologia della debolezza. Beati gli afflitti perché saranno consolati, beati i miti. Questo perché abbiamo dinanzi la realizzazione di tutto questo nella persona del Messia incarnato. In tal modo, dice la lettera agli Ebrei, egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo anch'egli rivestito di debolezza. Allora questa condizione di debolezza diventa un'altissima dignità, perché l'ha assunto in pieno il Verbo incarnato. Non è una disgrazia, è un modo in cui la grazia può traslucere in una novità di vita. Ecco perché Paolo fa un elogio della fragilità. Di lui mi vanterò, di me stesso invece non mi vanterò fuorché delle mie debolezze. Ti basta la mia grazia, la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. E ancora, vi risparmio tutte le citazioni, poi le troverete, mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze perché dimori in me la potenza di Cristo, quando sono debole è allora che sono forte. Allora c'è un capovolgimento e noi comunità cristiana dobbiamo avere occhi di fede che leggono dentro le condizioni di debolezza e di fragilità un kairos di Dio che vuole incontrare la persona nell'intimo del suo cuore e forse vuole realmente convertirlo al suo amore. Con questo non stiamo augurando che tutte le famiglie attraversino questi momenti bui, ma non dobbiamo vedere la crisi come una maledizione. Qualche volta è un'opportunità che è posta agli sposi anche per crescere nella fede e per ritrovarsi, per esempio, nel nome del Signore. Ogni avvenimento, anche il più negativo, porta in sé una valenza misteriosa che non si vede e non si comprende immediatamente. C'è bisogno di tempo. La sapienza di chi ha qualche anno in più è quello di capire che a distanza di tempo gli stessi avvenimenti si possono vedere come qualcosa non tanto di devastante, ma qualcosa di sorprendente, perché cambia qualcosa nella propria vita. Chiaramente ci sono reazioni diverse, c'è chi fugge dalla fatica dell'affrontare la crisi, c'è chi si butta nell'attivismo del lavoro, nel divertimento, c'è chi cade in depressione. Non è così facile restare in piedi e dire: Signore, aiutami a rivedere tutta la mia vita passata e a riformulare la mia vita futura. Certo, la prima preghiera che ci viene sulle labbra, che viene a tutti sulle labbra, è: Padre, se è possibile, allontana da me questo calice. Nessuno cerca la sofferenza. Ma la vera preghiera è quella di unirsi alla voce di Cristo che continua: ma non la mia, ma la tua volontà si compia. Allora, già ieri Monsignor Rocchetta ci parlava della elaborazione del dolore come dell'elaborazione di un lutto. E così è dal punto di vista psicologico, non stiamo parlando di un discorso esistenziale o di fede. Gli psichiatri, soprattutto gli americani, hanno riletto la fase della crisi e la fase ormai della perdita irrecuperabile di un amore come un vero e proprio percorso di lutto da elaborare. È per questo che non basta, a mio avviso, qualche volta l'accompagnamento spirituale, il sostegno della comunità, perché ci sono delle tappe psicologiche che vanno affrontate anche con delle competenze altre che non siano quelle spirituali. E questi due tipi di aiuto sono non solo compatibili, ma anche complementari. Quali sono le fasi di un lutto da elaborare, da attraversare? Prima di tutto il rifiuto. Non è possibile. Sarà un errore. Passerà presto. Secondo, la rivolta. Perché proprio a me? Perché proprio a noi due? È ingiusto. Poi il patteggiamento. Cerchiamo di entrare dentro questo problema con un altro atteggiamento positivo e vediamo se qualcosa si può recuperare. La depressione, quando si vede che non si va da nessuna parte. E infine l'accettazione, che non è la rassegnazione. L'accettazione è la capacità di accogliere l'evento con tutte le valenze dell'evento e di far sì che nella propria vita questa accettazione non sia fonte di distruzione, ma sia un momento sapienziale di ripensamento e di ripartenza. Queste sono le fasi psicologiche. Nonostante questo, poche volte ci si accorge nel gioco dei perché: perché a me, perché a noi due, perché in questo modo, perché in questo momento. Difficilmente si vede una chiamata di Dio ad un appuntamento più profondo, ad una interiorità che si interroga. E cosa accade? Che alcuni che sono molto credenti e molto praticanti si allontanano in queste circostanze, ma accade anche il contrario, che persone lontanissime, lontane dalle nostre comunità, dalla pratica religiosa, dalle messe domenicali, invece si avvicinino perché cercano qualcosa di nutriente per poter tirare avanti. La comunità cristiana deve mostrarsi attenta agli uni vicini che si allontanano e agli altri lontani che si avvicinano. Deve avere questa sensibilità per mostrare una prossimità compassionevole e non giudicante verso questi fratelli e queste sorelle. Compassionevole, che non vuol dire poverino, ma significa condivido con te questa sofferenza, e non giudicante, perché quello blocca le relazioni e rende l'altro incapace di novità. Quando noi lo incaselliamo, quando noi lo giudichiamo, è come sottrargli la speranza che qualcosa possa continuare. Da questa vicinanza della comunità molte volte dipende il tipo di piega che prendono le esistenze provate dalla crisi. Quindi qui io vorrei dire che c'è una responsabilità precisa del soggetto comunità. O poverino, o gli è successo questo, o vediamo come va a finire, o c'ha la sua famiglia che lo assiste. Il rischio in questo tipo di pastorale è per noi cristiani, partecipi attivamente delle comunità, di peccati gravi di omissione. Omissione di soccorso nel senso tecnico della parola. La prima domanda che viene in mente alle persone provate da questa crisi è, il Salmo lo dice con una frase al positivo, io ho messo un grosso punto interrogativo, ma il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito? Come può essere vicino? Perché in questo smarrimento, in questa confusione, insorgono grossi dubbi di fede. E lì si verifica la nostra capacità di lasciare che Dio sia altro e non sia quello che io voglio costruirmi. Di guardare in faccia il vero volto del Dio di Gesù Cristo e non di disegnarmi io chi doveva essere o chi avrebbe dovuto essere. Giobbe diventa il paradigma, no, dell'uomo nella prova, credente, giusto, pio. Giobbe si trova ad essere provato in tutto, dalla perdita dei beni alla perdita dei figli, dal suo rapporto con gli amici a quello con la moglie e perfino nella sua carne, alla sua salute. Giobbe non può non interrogarsi sull'identità di Dio, sulle caratteristiche del suo volto. Chi è questo Dio che permette tali prove? Sarà Dio stesso a dire: non è perché Giobbe ha peccato, Giobbe è mio giusto servo. Quindi non c'è un nesso stretto tra il peccato e la punizione di Dio e la sofferenza. È padre o patrigno, si domanda Giobbe, e con lui tutti noi. È giusto o ingiusto? Ci crea per essere felici o perché siamo distrutti dagli eventi della vita? E se ci ama veramente, perché permette la sofferenza degli innocenti? Qui viene fuori tutto il dramma di queste persone che si separano e soffrono non solo per sé e per il partner, ma soprattutto per i figli che non hanno colpa. Scardinati dalla crisi della coppia con tutte le conseguenze. Dunque si stenta a rintracciare sul volto di Dio i tratti del Creatore e del Redentore, del Misericordioso e del Provvidente, insomma di quel Dio alleato che dovrebbe mettersi in gioco per amore dell'uomo. Dov'è Dio? Si chiede la coppia nel buio della crisi. Dov'è Dio? Ma domandarsi perché allora significa domandarsi chi sei? Dio misterioso, se sei padre ci devi volere felici, se sei compassionevole devi avere pietà dei tuoi figli, se sei misericordioso devi perdonarci e non punirci. Ma allora perché il dolore, il tradimento, l'infedeltà, la fine di un amore, la sofferenza dei figli innocenti, perché? E perché proprio a me, a noi due? C'è davvero il rischio di soccombere sotto il peso dei perché, di smarrirsi in un labirinto di domande senza risposte, almeno senza risposte logiche e conseguenziali. Allora bisogna ripartire dalla saggezza dell'esperienza. La sofferenza è nostra sorella, parte integrante della condizione umana, cifra di una creazione corrotta dal peccato. Ma grazie a Dio la sofferenza non è l'ultima parola. Riandare dunque alla rivelazione del volto di Dio significa riscoprire il volto di Dio nel volto di Cristo crocifisso e risorto, vittorioso sul peccato, sul male e sulla morte. Allora la risposta non è una risposta logica, la risposta è una persona. Ecco perché ci perdiamo, perché vorremmo dei ragionamenti, delle risposte convincenti dal punto di vista dell'intelligenza. Dio risponde dandoci il suo figlio per amore, nella persona di Gesù. Allora, questo ci fa riscoprire non il perché a me, perché a noi, ma il senso di una vita che va comunque vissuta perché è un valore. Se ricordate uno psichiatra nei lager, l'esperienza di Frankl, che diceva: io ho sopravvissuto nei lager perché sono riuscita ad attribuire un senso anche a quell'esperienza drammatica e pazzesca. Perché chi non sopravvive è colui che non attribuisce senso alla vita e agli eventi. Questo è un grande insegnamento, e da lì è nata la scuola di Frankl, no? Il grande insegnamento è riuscire in ogni circostanza, anche la più paradossale, riuscire a dare un senso. Chi può aiutarci a dare un senso se non la follia della croce? Allora qui ragioniamo di un senso motivato da una follia. Dobbiamo accettare questo paradosso, se vogliamo. Attraverso Gesù, l'agnello immolato e ritto in piedi, la prospettiva escatologica di Apocalisse, il Padre si fa vicino a ciascuno dei suoi figli, sostenendoli nelle prove con la speranza della vita che non muore. Qual è la speranza? Che un giorno non ci sarà più lutto né afflizione. Se quella croce fosse disabitata, sarebbe legittima ogni forma di disperazione. Per fortuna, per grazia, la croce è abitata dal crocifisso e per di più non è l'ultima parola, perché l'ultima parola è la vita, è la gioia, è la felicità. Mi è piaciuto questo proiettarsi non nell'aldilà, ma nella continuità di una vita che non muore, in questa prospettiva dell'escaton. Perché l'attraversamento possa avvenire da morte a vita, il presupposto è il perdono, il cammino di conversione, chiedere e offrire il proprio perdono, prima chiederlo per se stessi e poi offrirlo. È parte integrante della preghiera di Gesù: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Questa preghiera ci invita a perdonare se vogliamo essere perdonati. Dunque il perdono richiesto e offerto è la condizio sine qua non. Noi non possiamo chiedere di passare da morte a vita se non attraversiamo itinerari significativi di perdono. E qui bisogna distinguere il peccato e il senso di colpa. Noi spesso ne facciamo un tutt'uno, ma sono due cose molto diverse. Il peccato è l'azione libera dell'uomo che si consuma contro, no, il volere di Dio, contro la logica di Dio, contro l'amore di Dio. Il senso di colpa è il residuo psicologico, no, di un errore compiuto. Allora qualche volta il senso di colpa rallenta il processo di conversione E invece il processo di conversione deve andare con i tempi di uno spirito che viene risanato dalla grazia di Dio, mentre il senso di colpa deve seguire i tempi, i ritmi della guarigione psicologica che sono altri. Ecco, questa distinzione mi sembra molto importante. Santa Caterina da Siena scriveva: quante sono le pene di colui che appetisce vendetta, continuamente si rode e uccide sé, cioè l'anima sua. Il primo morto è lui stesso, che si uccide col coltello dell'odio. Il rancore uccide chi lo prova, magari non sfiora l'altro contro cui ce l'hai. Allora guarire interiormente dall'odio, dal rancore, dal senso di vendetta è una condizione di sanità fisica, prima di tutto, psicologica e spirituale. Sono questi sentimenti, questi stati d'animo, sono ostacoli alla grazia e qualche volta condizione di perdizione. Persone che non riescono ad andare avanti, ad aprirsi alla fede, perché bloccati dal macigno dell'odio, della vendetta. Eppure sono sentimenti comprensibilissimi. Noi dobbiamo ripartire dall'uomo, soprattutto quando si è vittima dell'infedeltà e del tradimento. Ma un itinerario di pacificazione con se stessi, con Dio e con gli altri esige un percorso molto rigoroso di liberazione. Ed è il Signore stesso che ci viene incontro. Noi crediamo di andare incontro a Lui. Quando ci apriamo alla grazia è Lui che ci viene incontro, il Signore alla ricerca dell'uomo. E se proprio Gesù ha dettato una beatitudine espressa, beati misericordiosi perché otterranno misericordia, vuol dire che la via della felicità già su questa terra passa attraverso questa faticosa, sofferta capacità di misericordia. Ma vorrei dire qualcosa di più. Qualche volta è più facile perdonare all'altro che non perdonare a Dio e perdonare a se stessi. Anche questo dobbiamo mettere in conto. Questa riarmonizzazione richiede una capacità di perdono in tutte le sue dimensioni. Il Papa Giovanni Paolo II aveva intitolato in una giornata mondiale della pace del 97 una lettera che aveva questo titolo: offri il perdono, ricevi la pace. Perché la pace è l'esito, il dono dello spirito per chi si mette in gioco e offre il proprio perdono. Ma che cos'è perdonare? Perdonare non è un vago sentimento, non è dimenticare, non è giustificare, non è far finta di nulla, non è un porre condizioni, non è tutto questo perdonare. Perdonare è l'atto libero e generoso di chi si sta lasciando conformare a Cristo. E come lo capiamo questo? Lo capiamo perché umanamente non è facile perdonare quando ti è stato fatto un'ingiustizia, un torto. Allora tutta la novità è dentro quell'annuncio di Gesù che dice: vi è stato detto amate i vostri simili, ma io vi dico amate i vostri nemici. In quel ma c'è tutta la forza e tutta la novità di una vita che, aprendosi all'azione di Cristo, è capace di generare gesti che promanano dal suo amore. Ecco che il perdono è un dono grande, che non viene solo da noi, ma dall'azione della grazia in noi che ci trasforma. Ma io vi dico, perché se voi amate coloro che vi amano, che merito ne avete, dice Matteo, anche i pagani fanno lo stesso. Allora in quel ma io vi dico c'è un comandamento ma c'è anche una grazia corrispondente. Il Signore non ci può lasciare con qualche cosa che ci schiaccia, perché noi siamo incapaci. Lui ci dà un'indicazione, ma ci dà la grazia corrispondente perché noi possiamo realizzarla. Allora, dove attingere? Questa è un'altra grande domanda che è venuta fuori dalle bellissime relazioni che hanno preceduto questa. Dove attingere l'energia spirituale necessaria se in certe condizioni di vita non è dato di accostarsi al sacramento dell'Eucarestia? Dove la prenderemo questa grazia? Da chi andremo? Come faremo ad essere così pieni di dignità e capaci di reinventarci una vita nella sofferenza? Questa è la domanda più ricorrente tra i credenti risposati e riaccompagnati, dettata dal dolore di chi sa che l'Eucarestia è fonte e culmine, perché quelli che non la conoscono l'Eucarestia, il problema, non se lo pongono. Quelli che se lo pongono e quelli che vedono nell'Eucarestia la fonte e il culmine di tutta la vita cristiana. È stato già detto, ma io ribadisco, che in una prospettiva esageratamente sacramentalista della Chiesa, l'esclusione dal banchetto eucaristico suona come esclusione dalla comunità e dalla vita di grazia. Non è mai sufficiente ribadire che quanti vivono situazioni familiari irregolari non sono degli scomunicati. Per intenderci, gli scomunicati sono i mafiosi. Per noi siciliani capiamo subito a quale categoria ci riferiamo. Al positivo, questo si traduce in una appartenenza al corpo ecclesiale, che si realizza col battesimo e che continua per tutta la vita e che ha come effetto la partecipazione alla circolarità della vita di grazia, che passa dal capo Cristo alle membra. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me ed io in lui fa molto frutto. Dunque c'è una linfa vitale che circola attraverso tutto il corpo, che giunge anche a queste persone che non possono adire al sacramento dell'Eucarestia, che possono dunque fruire della grazia della Chiesa, della grazia del corpo, attinta alla grazia del capo. Ma noi, quando parliamo di grazia, siamo portati a cosificare la grazia. Infatti spesso nel popolo di Dio si parla di grazia al plurale. Ho chiesto una grazia, ho chiesto queste grazie a Dio. La grazia ha anche qui una dimensione personale e personalistica. È qualcuno. La grazia è l'autodono gratuito di Dio Padre nel Figlio per lo Spirito Santo. Questo è la grazia. E Dio si autodona a noi continuamente fino alla fine del mondo. Certo, ed oltre. Certo, i sacramenti sono il segno più evidente nella loro forma sintattica. Sono sette, sono quelli, la Chiesa nel tempo li ha anche definiti perché i credenti non rimangano nel vago. Ma questa è la sintatticità. Ma esistono tante altre vie asintattiche attraverso cui la grazia continua ad offrirsi a noi per inabitarci, per trasformarci, per condurci alla salvezza. Alcune sono state dette, qui ne aggiungo altre, ma chissà quante altre. Dovremmo avere un osservatorio sulla capacità variegata dello spirito di giungere a noi, per vedere le infinite vie attraverso cui la grazia ci raggiunge. La parola di Dio che si offre a noi nella scrittura, la preghiera personale e liturgica che culmina nel sacrificio eucaristico, la comunità, ieri diceva Don Carlo, la fraternità, la comunità ecclesiale è un sacramento, anche se non nel senso proprio istituzionale. C'è una sacramentalità definita da Gesù stesso quando dice: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, là sono io. l'amore verso il povero, il piccolo, il bisognoso. Ogni volta che avrete fatto questo al più piccolo dei miei fratelli, lo avete fatto a me. Quindi anche qui c'è una sacramentalità dell'incontro con Gesù. L'elemosina, secondo il pensiero di alcuni padri, copre un gran numero di peccati perché è un'azione concreta di condivisione e di carità. Il perdono, dicevamo, soprattutto verso quello che io considero il nemico. Il perdono più grande è quello che Gesù ha fatto sulla croce, no? Ha offerto da lì, Signor Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quindi non pone delle condizioni per gli altri, ma senza limiti offre questo perdono. Perché il perdono mostra che l'azione di grazia è in opera? Perché ci mostra figli di un padre che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sopra gli giusti e gli ingiusti. Mostriamo una particolare somiglianza con questo padre quando siamo chiamati al perdono. Ancora, l'accettare il dolore come occasione per essere più partecipi della passione della morte di Cristo, questa testimonianza bellissima che ci ha portato stamattina Monsignor Livio. E la Salvifici Doloris sviluppa tutto questo tema, che non c'è una lacrima, non c'è una malattia, non c'è un dolore che vada perduto se noi ci uniamo al sacrificio di Cristo. Lo sperare contro ogni speranza in Dio e nella sua divina misericordia. La capacità di donare la propria vita per amore, perdere la vita per ritrovarla. Questo è segno dello Spirito. La comunione di desiderio. C'è il battesimo di desiderio? Analogamente. Perché non pensare ad una comunione di desiderio? Signore, ti chiedo di unirmi intimamente a te in questo sacrificio dell'altare. Vivere lo spirito della beatitudine, entrare quindi non in una logica di vendetta, di rivendicazione, ma di mitezza, di purezza di cuore, di accettazione della sofferenza, di misericordia, di giustizia, di pace. La stessa obbedienza rispettosa alla Chiesa, sposa di Cristo, anche quando si fa fatica a comprenderne le ragioni. Questa è via di santità, i santi l'hanno dimostrato tutti. Anche quando la Chiesa sembra non cogliere il dolore dei suoi figli, l'ingiustizia nei confronti dei suoi figli, l'obbedire è un gesto divino, perché io lì metto in atto l'esercizio della fede. Credo che la Chiesa è sposa di Cristo. E infine la comunione, infine nel mio elenco, ma potremmo continuare con non so quanto, la comunione dei santi anche quando manca la comunione delle specie sante. C'è questa circolarità tra i viventi e i sopravviventi, no? Di questa ricchezza di grazia che circola attraverso i santi. Allora, volendo fare una metafora, in un castello di 100 stanze, anche se non è possibile accedere ad una stanza, fosse anche la più importante, è dato di vivere e fruire delle altre 99 stanze, nelle quali il padrone di casa si lascia incontrare e offre la sua cura paterna, in una prospettiva di abbraccio finale. Invece molto spesso i nostri amici, le persone care che vivono questa esperienza, sapendo che dentro quel castello non possono entrare in una stanza, rimangono fuori dal castello, non attraversano le altre 99, forse perché non ci facciamo noi guide illuminate delle altre 99 stanze. Aprirsi alla novità di Dio nella propria storia. Questo è fondamentale perché ci può essere un'irruzione del Signore che traccia una strada, dice la Bibbia, nel deserto, che lascia le orme nel mare, cioè in una maniera assolutamente imprevista, accade qualcosa di nuovo. Dice il profeta Isaia, ecco io faccio una cosa nuova proprio ora. Non la vedi? Qui c'è la responsabilità nostra, non da parte di Dio che non ci offre una novità di vita, ma che non abbiamo occhi talmente esercitati nella fede da non vedere ciò che Dio sta operando. Pure in mezzo alle macerie, la vita può continuare a essere l'espressione di un canto nuovo. Con i cocci rotti è possibile elaborare capolavori di vita. Ci si può dunque porre in un'attesa del nome nuovo, cioè la possibilità di maturare un'identità rinnovata che può giungere alla persona come dono di Dio. Il nome nuovo, c'è tutta una teologia del nome, no? Nell'Antico e nel Nuovo Testamento. La crisi allora può diventare un kairos se la si vive con fede e con speranza. Allora questo Dio non è assente, non è latitante, non è nascosto, non si diverte affatto alle spalle di chi soffre, ma soffre insieme a quelli che sono provati. È lì. Dove eri tu, ero lì che soffrivo con te. Allora, beati gli afflitti perché saranno consolati, non va certo letto in una prospettiva doloristica, che ben venga il dolore, così siamo beati. Soltanto una prospettiva di comunione, vivere il dolore in comunione con Dio. Ma questo non significa non arrabbiarsi con Dio, non chiedergli conto. I salmi ci mostrano come tutto il variegato modo di esprimersi dell'uomo è legittimamente preghiera, purché noi non smettiamo di rivolgerci a Dio e di continuare a dargli del tu, cioè purché non si rompa l'amicizia. Anche con un amico hai momenti di chiarezza, di conflitto, di rabbia. E perché non con Dio? La nostra umanità deve esprimersi in tutte le misteriose pieghe del nostro sentire. Ma la cosa fondamentale è che noi accettiamo radicalmente l'alterità di Dio. Non possiamo noi farci un Dio ad immagine e somiglianza nostra, ma dobbiamo accettare che Egli è l'altro, qualche volta il misterioso altro, l'incomprensibile altro. Questa è la vera fede. La vita buona, da dove spuntano questi germogli? Cosa sarà la vita buona? È il passaggio dalle tenebre alla luce, dicevamo, dalle tenebre dell'egoismo, della fine di un amore, del peccato, dell'infedeltà consumata o subita, della menzogna, della divisione, alla luce del perdono chiesto e concesso, della cura rispettosa dell'altro, della ricerca sincera del volto di Dio, ma soprattutto, ecco la luce, il dono gratuito di sé agli altri, specialmente a chi ha più bisogno. Dunque l'amore è la via maestra che conduce alla vita buona, alla novità dell'esistenza, alla salvezza eterna, diciamolo a caratteri cubitali, alla salvezza eterna. L'amore è l'unica strada conducente. San Giovanni nella prima lettera ci dice: Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Da questo conosciamo di essere in Lui. Chi dice che dimora in Cristo deve comportarsi come Lui si è comportato. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello dimora nella luce e non c'è in lui occasione di inciampo. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Davanti a lui, sentite che parole scolpite veramente nella lettera e nel cuore, davanti a lui rassicureremo il nostro cuore qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Questo è il cuore del messaggio dei germogli per una vita buona. Davanti a lui rassicureremo il nostro cuore Qualunque cosa, qualunque esso ci rimproveri, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Dunque si spalanca nell'amore l'orizzonte della speranza, anche in chi non ha obbedito al comandamento di Gesù, quello che Dio ha già congiunto, l'uomo non lo separi. Allora tutto sta nel trasformare la propria esistenza in una pro-esistenza, in un vivere proiettati nell'amore verso gli altri. Il farsi servi con un amore gratuito e universale, questo ci pianta nel cuore amante del Padre e ci proietta verso la pienezza dell'amore escatologico. Sto per concludere, sono gli ultimi due punti, abbiate pazienza ancora. La soggettualità pastorale della Chiesa, presenza, compito e contributo della comunità cristiana. Rileggo alcuni testi che sono stati letti ieri, ma che in questo contesto suoneranno come un impegno ancora maggiore da parte della comunità. Il direttorio di pastorale familiare, come abbiamo sentito ieri, distingue i vari casi. Allora, un sostegno particolare in termini di prossimità concretamente solidale va offerto al coniuge che ha subito la separazione. Prossimità concretamente solidale. Secondo il direttorio, la condizione di separati è proclamazione del valore ancora dell'indissolubilità matrimoniale. Ovviamente, proprio la loro partecipazione ai sacramenti li impegna ad essere pronti al perdono e disponibili a interrogarsi sulla opportunità o meno di riprendere la vita coniugale. Per i divorziati non risposati è importante discernere se lo hanno subito, chiesto e ottenuto in seguito a scelte non coerenti con la morale. Nel primo caso lo hanno subito, la comunità cristiana esprima piena stima, qua si tratta di esprimere la stima, nella consapevolezza che il suo esempio di fedeltà e di coerenza cristiana è degno di rispetto e assume un particolare valore di testimonianza anche per le altre famiglie. Viva uno stile di concreta solidarietà, se necessario anche di tipo economico, mettere mano alla tasca è un segno di concretezza. E in tante situazioni c'è bisogno e per la troppa dignità delle persone noi magari non ne veniamo a conoscenza. Specialmente in presenza di figli piccoli o comunque minorenni. Per quelli invece responsabili del divorzio, la comunità cristiana, vedete il soggetto è sempre quello, deve offrire il suo aiuto sia per un'eventuale ripresa della convivenza coniugale, sia per il superamento della possibile tentazione di passare a nuove nozze, comunque sempre per sostegno alla sua vita cristiana. Quanta solitudine si consuma prima di scegliere le nuove nozze e quanto responsabili noi siamo di questa solitudine, al punto tale che poi diventa insopportabile qualche volta. Infine, per quanto riguarda i divorziati risposati, nonostante vivano in aperta contraddizione con il comandamento di Cristo, ogni comunità cristiana, siamo sempre in ballo noi, eviti qualunque forma di disinteresse o di abbandono e non riduca la sua azione pastorale alla sola questione dell'ammissione o meno ai sacramenti. Lo esige tra l'altro il fatto che la comunità cristiana continua ad avere occasioni di incontro, non lo dimentichiamo, con queste persone i cui figli vivono l'esperienza della scuola, della catechesi, degli oratori, dei diversi ambienti educativi ecclesiali. Quindi comunque abbiamo occasioni per incontrarli, per conoscerli, per affiancarli, che non diciamo che dove li vediamo, dove li troviamo, andiamo attraverso i figli che frequentano le parrocchie. Anche se essi non sono nella pienezza della comunione ecclesiale, si mettano in atto, concrete, si devono vedere, forme di attenzione e di vicinanza pastorale. Ogni comunità ecclesiale li consideri ancora come suoi figli e li tratti con amore di madre. Preghi per loro, li incoraggi, li sostenga nella fede e nella speranza. Non si stanchi di illuminarli con la parola di Cristo, di stimolarli da un'esistenza morale ispirata alla grande legge della carità, di invitarli alla conversione. Che non ci dimentichiamo mai che è Dio che converte, eh? Quindi noi facciamo la nostra parte, ma soprattutto riponiamo la nostra fiducia in quel Dio che muove il cuore verso di Lui. Infine l'ultima provocazione. Qualunque esito di vita abbiano avuto queste crisi, un ritorno insieme al coniuge, una solitudine fedele, una solitudine invece vinta e affrontata con nuove nozze, qualunque sia l'esito, purché le persone abbiano attraversato una crisi con la fede, nella fede, e quindi abbiano vissuto una crescita anche nella dimensione della fede, diventano dei guaritori feriti, i migliori operatori in assoluto, i più capaci di un servizio qualificato ed efficace ai fratelli e alle sorelle che soffrono. Operatori che sono, perché hanno dalla loro parte l'esperienza della vita, la sapienza, e nel tempo possono acquisire anche una certa competenza di vario genere per aiutare gli altri. Allora sono da auspicare delle equipe, almeno diocesane, in cui ci siano sacerdoti, coppie, persone che hanno vissuto l'esperienza della separazione e del divorzio, di diritto in queste equipe, operatori pastorali specializzati, ma anche giuristi e psicologi, perché non dimentichiamo che c'è tutta la questione dei processi canonici che qui non abbiamo affrontato perché non era il tema del convegno, ma che va attenzionato in modo particolare perché ormai i tribunali hanno allargato le maglie, non nel senso che guardano con più superficialità o hanno tradito i principi, ma perché guardano più in profondità e vanno veramente a scoprire cause di nullità dove ad un primo acchito, all'apparenza, non sembra che ci sia. Quindi bisogna avere anche fiducia nei tribunali ecclesiastici, sia per i tempi che ormai sono molto più brevi e sia per la spesa che ormai è molto più ridotta rispetto al passato. Un progetto pastorale deve prevedere dunque un'equipe o più equipe specializzate che sappiano mettere in atto delle modalità per prevenire la crisi, per entrare dentro all'accompagnamento e al discernimento della crisi, ma anche per accompagnare nella fase successiva. Concludo con la lettura della Familiaris Consortio, che già ieri è stata citata, ma prima di arrivare a quest'ultima citazione vorrei dare una prospettiva materna nell'ottica della presenza di Maria dentro questo quadro teologico esistenziale che abbiamo tracciato. Maria rappresenta la maternità della Chiesa, è icona della Chiesa peregrinante e della Chiesa madre. Non è un caso che noi invochiamo Maria come madre di misericordia, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti. Forse un po' più di maternità in questa Chiesa troppo al maschile non farebbe male. E concludo con questa lettura. Conferma fiducia, la Chiesa crede che anche quanti si sono allontanati dal comandamento del Signore e in tale stato tuttora vivono, potranno ottenere da Dio la grazia della conversione e della salvezza se avranno perseverato nella preghiera, nella penitenza e nella carità. Grazie per l'ascolto.